www.redigio.it e la storia continua. Quando Leonardo era alla corte del Moro. Puntata 101. Beatrice continua dalla puntata precedente. Dall'alto della torre gli squilli si ripetevano. Si appressò alla finestra e guardò lontano nella pianura. Il corteo di Beatrice era ormai pienamente visibile. Una lunga fila di cavalieri si snodava lungo la strada, biancheggiante tra il verde dei campi e puntando verso Milano. Non sarebbe trascorsa un'ora che il corteo avrebbe raggiunto le porte della città ducale. Allora il Moro fece un cenno a Sgarro che stava accoccolato sul tappeto in un angolo che gli si avvicinasse. Dimmi, dunque, con sincerità, quale impressione pensi tu produrrà la mia persona nell'anima di Beatrice? Sgarro lo guardò da capo a piedi. Il suo volto era triste, cosa che indicava l'autentica serenità e la contentezza del suo animo. Ludovico era chiuso in un ricco costume di velluto verde, adornato da sbuffi di seta che fuoriuscivano dalle lunghe maniche. Un ampio mantello di velluto nero ricopriva l'alta persona. Nella penombra, il suo aspetto appariva non bello, ma saldo e maschio per l'asciutta incisione dei lineamenti. La bocca sottile, il mento appena pronunciato, il suo naso leggermente aquilino, i capelli nerissimi, spioventi fin sopra il bavero del mantello. Dal suo aspetto spirava un senso alto e forte di franchezza e di baldanza. La luce declinante del sole, prossimo al tramonto, metteva nei suoi occhi bruni uno strano bagliore, un poco freddo ma sicuro di volontà e di fermezza. E Sgarro disse lentamente: «Farete a Madonna Beatrice l'effetto che fate ogni donna, mio signore, anzi, il mio pensiero, se osassi essere preciso». «Osa, osa, osa, osa dunque», disse il Moro, messo in letizia da quel franco parlare, scoprendo l'arco dei denti bianchissimi. «Anzi», riprese Sgarro, «poiché indubbiamente Madonna Beatrice porta con sé un seguito di dame, credo che non sarà la sola a rimanere colpita dalla forza delle vostre sembianze e della vostra persona». E Ludovico rise a lungo, non disse nulla. Guardò ancora giù nella pianura, poscia si rivolse nuovamente a Sgarro. «Andiamo, andiamo, faremo come abbiamo deciso. Muoveremo incontro a Beatrice con il nostro corteo e con i nostri musici. Fu avvertito Mastro Leonardo? Egli ha tutto approntato, il coro dei musici e la grande rappresentazione che avrà luogo qui. Sta bene». Giù nel cortile tutto era predisposto per il corteo. Il Moro montò a cavallo e, valicando il ponte levatoio, mosse lungo la via. La città ducale era tutta in gran festa. Dalle finestre di ogni palazzo scendevano gli arazzi splendenti. Un festoso rombare di campane vibrava nell'aria e i cittadini che incontravano il Moro al suo passaggio si facevano rispettosamente da un lato e salutavano, e il viso giocondo e confidente. Fuori dalla porta maggiore, il corteo si lanciò al galoppo. La cavalcata di Beatrice era ormai nettamente visibile. Al di là del ponte gettato sullo stretto fiume, Moro discese da cavallo e si fece incontro al corteo che dall'altra sponda sopraggiungeva. L'incanto del tramonto incombente diffondeva sulla campagna e su tutte le cose un roseo chiarore. Le figure degli uomini e delle donne vibravano in quella luce col profilo di apparizioni fantastiche. Eretta sul cavallo, bardato di rosso e d'oro, Ludovico scorse così per la prima volta Beatrice, ne vide profilo stagliato contro il diffuso incendio del cielo. Subito scorse la bocca piccola, il fine naso appuntito, la fronte breve, l'esile ovale del volto, raccolto nell'ombra della folta capigliatura, divisa in due bande nel mezzo della fronte. L'apparizione lo turbò. Un senso infinito di universo e di spazio si dilatò attorno a lui. Istintivamente protese le mani in avanti, sorridendo, ma sentì che tutta la folla di cavaliere, di dame, di musici che gli stava attorno turbava l'intimo incanto di quell'incontro, da cui si sprigionava improvvisamente una fiamma di purezza e si alimentava un principio di tormento. A sua volta Beatrice sorrise. Il declinante incendio del sole era dietro il suo capo e in quella breve penombra Ludovico scorse appena il palpitare perlaceo dei denti nell'arco brevissimo della sua bocca dischiusa. Egli la prese delicatamente per mano, con la sua mano che tremava. Baciò le esili dita, bianchissime e profumate, al di sopra degli anelli che la cingevano. Nell'attimo, un concerto dolcissimo di cetre, di archi, interruppe lo spasimo di quel teso silenzio, nel quale né Ludovico né Beatrice trovarono le parole atte ad esprimersi. I musici, istruiti da Mastro Leonardo, levando in quell'ora di tramonto un delicato e vasto inno di trionfo e d'amore. E nell'aperta campagna le note si diffondevano lievi e solenni, confondendosi con l'infinita natura, vibrando in perfetto unisono con la leggera voce della brezza che accarezzava le foglie e i fiori e faceva tremare gli echi ininterrotti di fronde degli alberi. L'animo audace di Ludovico e si sentì scosso da un vivo turbamento. Guardò Beatrice e gli parve che nel diafano viso fosse diventato più pallido, come se fosse turbato da una commozione invincibile. Il canto si alzò, esile e trionfale, nell'aperta sera incombente si ripeté. Poscia i musici e i cantori tacquero. Continua con la prossima puntata. www.redigio.it e la storia continua.